Il Sacred Podcast è registrato a Casoria.
Anora di Sean Baker, Palma d'Oro al Festival di Cannes 2024. Non siamo solo noi, Francesco Effuso e Giuseppe Parrella, ma c'è anche
Gabriele D'Aprile, benvenuto, tornato.
Detto anche Luminoso Pomeriggio, ormai è quello il suo nome.
Ciao a tutti, grazie ovviamente come sempre per l'invito. Vediamo un po' che cosa ne uscirà da questa Anora, perché mi pare di capire che forse non siamo poi così allineati questa volta.
No, magari la vita fosse tutto un Deadpool e Wolverine.
Esatto.
Sì, diciamo che voi mi avete balzato perché, cioè, diciamo, ci siamo balzati un'altra analisi non allineata perché non eravamo allineati troppo neanche su The Substance, dico io, facendo un rimando lievissimo alla puntata precedente. Vabbè, perché insomma ha delle cose difficili, cioè, alterna dei momenti di gran cinema a delle cose che
Sì, infatti, alterna grande cinema a cinema sublime, su questo siamo d'accordissimo.
No. Per niente.
Mi dissocio. Dai, oggi invece sarò io a prendere, insomma, a indossare gli abiti di quello che non ha capito il film, perché non ho capito Anora, me lo ammetto senza problemi.
Anche se l'hai rivisto.
Sì. Confermo il non aver capito nulla, dai, usiamo questa gag. No, scherzi a parte, puntata 57, Anora, Palma d'Oro al Festival di Cannes, in un palmarès che fin dalle prime ore è risultato quantomeno incomprensibile per molti, ambiguo per altri, controverso, questa forse è la parola chiave. Un palmarès che accoglie dunque tra le sue grazie Sean Baker, che torna insomma a portare la Palma d'Oro del festival più acclamato del mondo al cinema americano indipendente, in un anno in cui in concorso c'è Francis Coppola, la presidentessa di giuria è la signora Gerwig. Sean Baker porta la Palma d'Oro negli Stati Uniti e il film, con colpevole ritardo e tremenda distribuzione, arriva anche in Italia. L'abbiamo visto, giusto per farvi capire, lo sono dovuto andare a vedere all'estero pur di vederlo in lingua originale, un orario che si possa ritenere umano. L'abbiamo visto tutti quanti e possiamo finalmente parlarne. Cedo la palla molto volentieri ai due apprezzatori del film, perché preferisco subentrare in corsa.
Diciamo, mi prendo io lo scettro di conduttore, in realtà, per partire da un punto fondamentale. Di cos'è che parla Anora? Parla di una ragazza giovane che piglia una cantonata a livello sentimentale. Ecco, vogliamo, se proprio vogliamo ridurre tutto molto all'osso, chi è Anora? È una spogliarellista, diciamo, una persona, una sex worker, hanno utilizzato proprio questo termine che è abbastanza calzante, cioè che lavora in uno strip club, una ragazza molto giovane, comunque che si mantiene e che ha trovato anche per certi versi una propria dimensione con questo suo lavoro, che si innamora di un giovane viziato russo molto ricco. Praticamente prima compra il proprio tempo, cioè prima la paga per stare con lui con una semplice prestazione sua professionale, e poi praticamente la paga fino a farla diventare la sua fidanzata e la sposa, diciamo, in fretta e furia dopo un frenetico viaggio a Las Vegas. Solo che ovviamente questo scatena l'ira della famiglia di lui, perché chiaramente un ragazzino di 21 anni che ha tutti quei miliardi sicuramente non possono, cioè, che vive soprattutto da solo in una casa enorme, così è normale che uno si comincia a fare due domande. Ma arrivano di conseguenza i genitori e occhi per loro di questo ragazzo russo, vogliono impedire il matrimonio o annullarlo, in realtà, che vogliono recarsi dal giudice per annullare il matrimonio. Il problema è che poi, fin dall'inizio, c'è lei che rimane da sola contro questi personaggi un po' loschi, un po' mafiosi, un po' oligarchi, che sembrano, cioè oligarchi nel senso che sembrano proprio degli oligarchi russi. Praticamente si condurrà una serata particolarmente lunga in giro per New York, per i quartieri soprattutto abitati prevalentemente dai migranti russi, per annullare questo matrimonio. Mi sono dilungato? Sì, perché lo fa anche Sean Baker. Prego, Gabriele, a te l'onore.
E, diciamo, gancio perfetto per quanto riguarda il fatto che Sean Baker si dilunga. Giustamente, insomma, come avete sentito dalla sinossi, è una storia talmente quasi irrisoria, sciocca, talmente piccola, si potrebbe
semplice.
Dire, anche per semplice, certo, per come poi va anche a svilupparsi e a concludersi, che non avrebbe alcun senso avere, insomma, una durata di 140 minuti quasi, ecco. Una durata, insomma, più consona, cosa che avrebbe fatto qualsiasi altro regista, sarebbe stata quella dei 90, massimo 100 minuti, effettivamente. La domanda che dobbiamo porci, dunque, è perché Sean Baker racconta questa storia così piccola, così semplice, in 140 minuti? Diciamo, partiamo dal fatto che, ed è una delle cose che mi sono piaciute di più del film, effettivamente, chiaramente quello che tende a fare Sean Baker è innanzitutto lavorare molto sui generi cinematografici, ovvero quello della commedia in primis, perché il film è al 99% una commedia, in parole povere, insomma, si ride tanto, ed è fatto per far ridere, effettivamente, il modo in cui è scritto, il modo in cui è messo in scena, il modo in cui è montato e soprattutto poi il modo in cui è recitato poi dagli attori. Detto questo, poi c'è anche l'altro genere, effettivamente macro genere, poi dovremmo dire, ovvero quello del dramma. Ora, perché dura 140 minuti? Qui chiaramente, come sapete, facciamo spoiler. Dobbiamo, secondo me, in questo caso partire non dall'inizio, bensì dalla fine, effettivamente, non dal ritroso. Nel finale incredibile del film, anche giustamente. Se si conosce il regista o se si conoscono certi stilemi del cinema indipendente americano, può essere un finale ritenuto anche prevedibile, anche molto furbo, dove però per me sono, in questo caso, termine con un'accezione positiva. Abbiamo invece un cambio drastico di tono, perché passiamo appunto dalla commedia scatenata, dal ritmo quasi Screwball, mi riferisco appunto nel modo in cui le battute vengono lanciate, quasi come se ci fosse uno scontro violento, insomma, nelle battute comiche dei vari personaggi. Si passa quindi dal tono Screwball e anche ad alcuni momenti slapstick. C'è molto questo discorso sul comico, del rapporto tra, i personaggi e l'ambiente. E quindi, insomma, la grande sequenza, insomma, nella casa di Vania, quando per la prima volta gli gangster arrivano per risolvere un po' la situazione, per conto degli oligarchi, russi, ovviamente. E vediamo, insomma, una continua scena dopo l'altra di colluttazioni, di cadute, di oggetti che si distruggono, effettivamente, anche in modo molto molto ridicolo, effettivamente, e quindi molto molto slapstick. Passiamo da questo tono invece al finale del film, dove Anora praticamente si apre in un pianto disperato, e poi abbiamo uno stacco netto a nero e senza musica, molto presente durante il film, e abbiamo per la prima volta dopo 135 minuti il silenzio, che è una cosa che nel film manca molto effettivamente, fino ad allora quantomeno. Quindi, perché dura 140 minuti? Perché quello scartonetto tra tutta la parte comica, che saranno 130 minuti, e la parte drammatica, ovvero gli ultimi 6-7, può avvenire solo se abbiamo appunto anche delle dimensioni temporali così distanti. Ovvero lo scarto è così violento da un punto di vista del tono, perché la parte drammatica dura così poco rispetto alla parte comica. Ovvero alle spalle ci sono 135 minuti di pure risate. Ora, io appunto l'ho visto in una sala abbastanza piena e, insomma, è chiaramente un caso isolato, un caso particolare questo mio, dove tutta la sala era praticamente coinvolta, insomma, e rideva per tutta la durata del film effettivamente. Quindi già questo è un elemento fondamentale. Per quanto riguarda poi anche la scrittura comica, anche gli stessi personaggi sono scritti in modo effettivamente comico, ovvero ognuno di essi ha una caratteristica comica. Vania, il modo in cui effettivamente si muove nello spazio, addirittura lo vediamo scivolare, quasi pattinare sui pavimenti della sua casa, il modo in cui si rotola sul letto, insomma, sembra veramente un bambino, effettivamente. Ha un modo di comportarsi molto, molto puerile, effettivamente. O il fatto che c'è un altro tipo di gangster che gli sanguina sempre il naso e quindi è sempre in condizioni quasi di malessere fisico effettivo. Anora, che invece dal lato suo la parte più comica e la sua, come dire, quasi psicosi, nevrosi, potremmo dire, il suo modo di essere, come dire, anche intraprendente verso, insomma, la situazione che sta affrontando, però lo fa con una recitazione molto eccessiva, chiaramente, quindi sempre gridando, molto turpiloquio, molta azione. Questo aspetto è fondamentale. Per quanto riguarda invece il dramma, e poi ripasso la parola ai colleghi, è interessante il modo in cui Sean Baker scrive, penso, il personaggio dopo Anora, ovviamente, che dà il titolo al film, il personaggio più importante, ovvero quello di Igor, interpretato da Yuri Borisov, che avevamo già visto in Scompartimento numero 6, film finlandese che vinse il Grand Prix a Cannes qualche anno fa. Perché la scrittura di questo personaggio è interessante? Perché innanzitutto è un personaggio che principalmente guarda, principalmente osserva ciò che gli accade intorno, e lo fa con un modo di recitare molto molto realistico, ma sempre in sottrazione. È come se lui fosse l'unico personaggio a cui è affidata una interpretazione più realistica di quello che sta accadendo. Lui è l'unico che, guardandosi intorno, si rende conto effettivamente della follia che lo circonda, sia del mondo, dell'ambiente e della storia in cui è calato, sia dei personaggi che lo stanno vivendo effettivamente. È come se guardando il film attraverso gli occhi di questo personaggio, noi potessimo vedere il film secondo una nuova lettura, che è quella del dramma. La cosa interessante è che questo personaggio è sempre inserito in ogni inquadratura, e quindi quando lo vediamo sullo sfondo, effettivamente, in primo piano abbiamo però gli altri personaggi che vivono in un contesto comico e appartengono ai canoni nel modo in cui recitano, nel modo in cui sono scritti e nel modo in cui sono messi in scena, appartengono ai canoni del genere comico. È come se, soffermandoci sul primo piano dell'inquadratura, noi ridiamo. Se invece ci soffermiamo su quello che sta vedendo e quindi sta pensando il personaggio di Yuri Borisov e di Igor, insomma, che è magari sullo sfondo, noi potremmo addirittura piangere, o comunque, sto esagerando, potremmo appunto accedere al lato drammatico, che poi esplode appunto nel finale del film, che vede protagonista Anora ed Igor, e anche nel prefinale, ovvero nella scena a casa di Vanya, praticamente, insomma.
Allora, parto dal tuo finale a questo punto, da Igor. Scompartimento
Ah,
numero 6.
Igor. Ah, no, aspetta, ho sbagliato
No,
film.
è sbagliato, quello è un capolavoro, lasciamo stare. Tra l'altro, scompartimento numero 6, recuperatelo che è molto figo. Parto da Igor per un motivo molto semplice. Parliamo di canoni della commedia e allora Igor è l'elemento forse più interessante dell'intera pellicola, oltre in realtà a un gancio che ci sarebbe da fare con la rom-com. Nel senso che Igor è per me la figura, ne parlavamo l'altro giorno in separata sede, la figura wilderiana di questo film per quanto mi riguarda, e anche la wild card per fare un gioco di parole orrendo col nome dell'antropologo, come dice Sorrentino Billy Wilder. Cioè, nel senso, se utilizzassimo come margine di paragone, come riferimento, in questo caso l'appartamento di Wilder, in realtà Igor è un po' un ribaltamento al maschile di quello che è il personaggio di Shirley MacLaine nel capolavoro di Billy Wilder, nel senso che in una commedia burocratica come quella wilderiana di quel periodo, di quella fase della sua carriera, Shirley MacLaine era in realtà l'altro ago era l'ago della bilancia, era quella che in realtà teneva costantemente lo spettatore e Jack Lemmon come occhio dello spettatore in scena per 130 minuti di film, esattamente a metà tra la leggerezza inevitabilmente infusa dai canoni della commedia, e in realtà la faccia melodrammatica del film. Cioè il melodramma lì è portato avanti da Shirley MacLaine, perché Shirley MacLaine rappresenta nella visione di Wilder l'occhio cinico spietato sulla realtà dei fatti. Cioè, nel senso, gli elementi che utilizziamo per decifrare il film di Wilder sono ambivalenti, in quel caso lì. La differenza sul identificare determinate figure, come ad esempio, no, il superiore di Jack Lemmon nel film, come figura di rottura da un punto di vista morale all'interno della storia, c'è dato dallo sguardo sulla vicenda della figura femminile. Sean Baker si diverte a fare un discorso molto simile col suo Igor, perché Igor, come dici tu giustamente, rappresenta uno sguardo cinico sul racconto. Poi lasciamo stare che a Sean Baker piacciono le macchiette, di conseguenza, nel momento in cui inserisce un personaggio che ha uno sguardo, se vuoi, realistico sulla realtà dei fatti, lo fa comunque mettendoti in scena il personaggio come se fosse una sorta di Drax nei film di James Gunn, cioè comunque un personaggio completamente spaesato da un punto di vista dialettico e della percezione di ciò che è attorno. Ciononostante, è colui che riporta ora molto spesso la realtà. In un certo senso è quella che la raffredda nei momenti in cui la temperatura si alza maggiormente. Penso ad esempio a quei 40 minuti per me infernali che partono con l'arrivo di Torosh e dei due scagnozzi russi in casa di Vania e arrivano fino alla grande ricerca, al grande inseguimento per le strade di New York, appunto di Vania che è scomparso. Chi in realtà fa un attimo stemperare la tensione in Anora è proprio Igor, anche se vuoi con un po' di tenerezza, in maniera molto impacciata, dandole ad esempio il foulard rosso nel momento in cui cala la notte su New York. E quindi è un elemento che mi interessa molto, Igor, per carità di Dio. Ciò che mi interessa molto meno, in realtà, nel film, sono degli elementi che trovo ricorrenti nel cinema di Sean Baker, che non è un cinema che mi interessa. Cioè, Sean Baker è un autore interessatissimo da un punto di vista drammaturgico alle macchiette, per usare un termine anche semplificativo e banale, se vogliamo. A lui interessano le macchiette. È una macchietta Vania, che è un ritratto abbozzato di quella che è la generazione Z, cioè un ragazzino magrolino che indossa degli abiti larghi, lava i capelli una volta a settimana, sta in casa con gli occhiali da sole, gioca a Call of Duty dalla mattina alla sera, fino ad arrivare poi anche in realtà al modo in cui guarda la prostituzione, che se vogliamo definirlo un tema, ma definiamolo una categoria sociale, in realtà il sex work è una categoria che interessa molto a Sean Baker, è una sua ossessione, quello è di fatto un cliché in realtà del cinema americano indipendente, cioè la presenza del lavoro legato alla sessualità. Sean Baker apprezza proprio questa accezione stereotipata della prostituzione. Penso a Tangerine, che per me è un film orrendo. La sua convinzione è quella di riuscire a creare ironia partendo da letture stigmatizzate dei suoi personaggi. Tangerine per me è un film veramente tremendo. Un film tremendo perché lì hai lo sguardo di un uomo che sembra essere nato nel 1943 per il modo in cui concepisce il lavoro legato alla sessualità. È pieno di gag che in realtà trovo anche abbastanza scadenti, come lo scambio della parrucca sul finale del film. Non mi piace in generale il modo in cui guarda la femminilità nel suo cinema. Molto spesso non lo trovo delicato in un 2024 che mi ha convinto molto da un punto di vista del racconto del corpo femminile da parte di autori uomini, Sorrentino, Lanthimos, su tutti per quanto mi riguarda. Diciamo che mi convince molto meno Sean Baker, mi convince molto meno il modo in cui si sente in un certo senso legittimato a portare avanti un tipo di ironia molto fisica, incentrata anche su determinate sfumature della sessualità femminile, che francamente mi disturbano un minimo, nel senso scherzare molto sulla questione del sottomettere fisicamente e del legare come se fosse un porco in griglia Anora da parte del personaggio di Borisov per 10 minuti buoni in quella scena tremenda in salotto, a me non fa ridere neanche da lontana, mi fa girare lo stomaco, detto molto sinceramente. E mi stranisce ancora di più pensare che poi sul finale, nello scioglimento, no? Della commedia, quando subentra di fatto un dramma più esplicito, meno tra le righe, anche se per me il film è un monodramma dall'inizio alla fine, in realtà, col senno di poi, mi fa ancora di più girare il cazzo vedere come si cerchi di ironizzare sulla questione dell'aggressione fisica che lei ha subito un'ora di film fa, si scherzi sul fatto che, vabbè, ma se avessi potuto tu mi avresti violentato. Ecco, questo cercare di creare dell'ironia e del sarcasmo su una sequenza che per me è raccapricciante da un punto di vista proprio umano, non parlo neanche di cinema qui, diciamo che mi convince molto poco. In generale, ripeto, ciò che mi convince meno è lo sguardo che Sean Baker ha sulla sua protagonista, perché poi per il resto il film non è che mi dispiace. La questione della durata per me è semplicemente estenuante, nel senso, quest'anno mi è capitato poche volte di guardare l'orologio per capire a quanto di durata fossimo arrivati perché l'ho trovata veramente insostenibile quella sequenza. Penso anche che il mio collega d'aprile sia un furbacchione e abbia fatto una bellissima lettura sulla questione della durata del film. Specifico, io ho postato una cosa che mi pare che non hai detto: Sean Baker l'ha montato da sé il film, perché monta e scrive sempre i suoi film Sean Baker. La scelta sulla riscrittura, sulla terza scrittura del film è figlia di Sean Baker sempre, ecco, non ci sono figure che si frappongono fra Baker e il prodotto finale, anche prodotto il film tra le varie cose, quindi tutte le fasi di scrittura del film sono state tra le sue mani concretamente. E quindi mi piace la lettura dell'amico Gabriele, lo trovo semplicemente estenuante, anzi trovo che in realtà ci sia tanta confusione nei registri di commedia che adotta, perché hai Wilder, o lo Screwball, quindi una commedia anni 30-40, ma hai anche secondo me in quel sequenzone del salotto, inserendo anche delle figure losche quantomeno, per non dire esplicitamente criminali, vuole essere anche un po' coeniano. Soprattutto nel modo in cui cerca di fare dell'ironia fisica, partendo in realtà dalla fisicità femminile. Mi convince molto poco tutta questa confusione, così come mi rompe il cazzo, soprattutto avendo rivisto, prima di vedere Anora, un po' di robe di Sean Baker, mi convince molto poco notare tutta questa ripetizione di film in film. È un autore veramente monotono da un certo punto di vista. Cioè, come in Tangerine, il pezzo centrale del film si regge su una grande caccia all'uomo, su un inseguimento. Il fatto è che Sean Baker è ossessionato da queste macchiette, al punto poi anche, secondo me, da plagiare l'immaginario nel quale sta girando, nel senso che pur abbandonando la Valley, la California, nel momento in cui mette in scena New York in questo film sembra quasi di essere a Redondo Beach o a Malibu, perché insomma quei pontili durante la scena dell'inseguimento di notte in Anora, in realtà, ma anche in realtà le discese che ti mostra la scena lì in cui rubano tra virgolette l'auto, il van al rimorchio insomma che sta spostando la macchina in divieto, lì sembra più una discesa californiana, cioè nel senso si diverte proprio a tornare sempre a determinati elementi che sono ricorrenti nel suo cinema, ma in particolare questa faccenda della prostituzione è quella che mi convince meno per un discorso molto semplice. Sean Baker ha uno sguardo vecchio di 10 anni rispetto al sex work. Nel suo film non c'è, per quanto mi riguarda, al netto di una pretesa ipercontemporanea, cioè di raccontare nel 2024, col suo ritorno dopo 3 anni sulle scene cinematografiche, una storia comunque di prostituzione, una stripper che diventa poi una fidanzata esclusiva e poi una moglie. Non credo che da parte sua ci sia stata l'intenzione di guardare a questo tema che ricorre, ripeto, nel suo cinema con uno sguardo più al presente, nel senso che l'idea della prostituzione ai giorni d'oggi, soprattutto quella virtualizzata, come un'opportunità di lucro basata sulla solitudine dell'uomo etero cis borghese, mi convince veramente poco. Cioè, cioè è completamente assente quell'aspetto lì. Sembra quasi, partendo da una virtù fiabesca, perché Baker, un'altra delle sue ossessioni, è appunto contemporaneizzare la fiaba folcloristica europea, mi convince veramente poco, nel senso che sembra quasi che per una casualità, appunto perché lui parte anche dalla rom-com a sto giro, nasca questo rapporto sentimentale, che è un rapporto in realtà che si regge su una figura femminile pienamente consapevole del proprio potere erotico e di genere proprio, senza neanche arrivare all'erotismo rispetto a questo ragazzino. C'è proprio un approfittamento di base da parte sua, che non è una cosa che condanno assolutamente, mi piace molto da un punto di vista dell'empowerment, uno sguardo di consapevolezza attribuito a questa figura femminile, mi interessa molto quell'aspetto là. Infatti i primi 45 minuti di film per me sono clamorosi, fino alla scena del matrimonio. Trovo anche molto forte in realtà l'idea che ha Baker di giocare molto con delle musiche che talvolta sono anche diegetiche, che sono musiche per me orride, veramente impossibili da ascoltare, che però appartengono al retaggio non solo della Gen Z, ma al retaggio della contemporaneità di oggi, cioè nel senso la crescita, l'emancipazione da un punto di vista economico, l'imborghesimento per ragazzi di quell'età negli Stati Uniti, al di là della questione legata poi alla nazionalità russa, di Vani e dei suoi amichetti e quant'altro, passa anche per in realtà un approccio a un certo tipo di musica, e quindi mi piace molto il fatto che Baker giochi su queste musiche per me tremende, a questo pop da radio a noi contemporaneo orrendo, a questo pop quasi da TikTok, le musiche che si sentono al locale dove lavora Nora. Mi piace molto il modo in cui ragiona anche sulla presenza degli smartphone, cioè il fatto che la soddisfazione oggi passi attraverso in realtà una stupida festa in piscina su un palazzone su un grattacielo di 50 piani, con questo benedetto formato verticale che subentra, che invade la narrazione e crea di fatto uno sguardo parallelo rispetto alla realtà dei fatti. E tra l'altro mi piace il fatto che anche un certo Clint Eastwood, che diamo invece nel 94, ragioni molto su cosa succede al di là del formato verticale nel suo ultimo film.
Ritornando al discorso di poc'anzi, allora si parlava appunto della. Io in realtà mi pongo una domanda fondamentale sul fatto che il film è una commedia o meno, cioè perché tutti parlano del fatto che con cognizione di causa che il film è una commedia, ma a voi il film va fatto ridere? A Giuseppe credo di no.
A me dall'inizio alla fine, sì.
No, perché in realtà è un po' questa la sensazione pure che ha lasciato a me, questa ambiguità sul cosa si sta guardando. Nel senso che a me mi ha fatto un po' l'effetto che mi fanno, diciamo, certi film di Monicelli, quelli più, diciamo, quelli più spinti, cioè quelli che non sono propriamente comici in tutto e per tutto. Rimane sempre visibile, sempre tangibile la natura non simpatica dei personaggi che stiamo guardando, nel senso che comunque sono dei criminali che sanno che tengono fondamentalmente prigioniera una ragazzina di 23 anni con appunto dei meccanismi che sì, sono grotteschi, ma preferirei definirlo più grottesco che comico, almeno dal punto di vista, almeno per quanto mi riguarda, semplicemente perché sì, ci sono dei rovesciamenti legati, per esempio, al fatto che a questi aspetti macchiettistici dei personaggi, sul fatto che non la contempli quasi mai la possibilità che questi ammazzino Anora, anche perché sono loro i primi a dire, probabilmente sono dei personaggi molto consapevoli perché, insomma, se dovesse succedere qualche cosa di negativo, sarebbero poi i primi ad andarci per sotto, volendo proprio applicarci un ragionamento di questo tipologico. Non l'ho trovata neanche particolarmente fresca, quindi in realtà mi pongo nel mezzo a sto giro, perché è vero che il film fondamentalmente mi ha messo la voglia di riguardarlo, possibilmente in lingua, allo stesso tempo mi rendo conto che si perde, cioè che quei 140 minuti sono effettivamente difficili da buttare giù, nel senso che proprio si perde in lungaggini, in situazioni che vengono dilatate un po' all'estremo. Non ho capito con che obiettivo, perché non sono neanche espressamente comiche, cioè è un modo di fare cinema comico che è veramente molto personale e che è più complicato da vendere come tale, nel senso che in sala con me c'erano un po' di persone, però le risate sono state poche. Non so se pure a te, Giuseppe, ti è capitato,
No, non rideva nessuno, anzi.
né in Cechia né in Italia.
In Italia eravamo in due, in Cechia eravamo tanti, no, non rideva nessuno.
Perché probabilmente c'è anche quest'altro modo di vederlo che, cioè, perché ti lascia abbastanza libero da questo punto di vista, perché se trovi la situazione ironica e divertente puoi ridere. Se la vedi invece da un punto di vista meno ironico, Cioè, puoi apprezzarne l'ironia, però, come ho detto, a me ha lasciato proprio l'idea di, cioè, non mi ha fatto mai perdere di vista la serietà della situazione. Quindi, per questo, qualcuno lo può trovare comico, qualcuno lo può trovare grottesco. Cioè, diciamo che per certi versi, guardando quando è finito il film, ho pensato, ah, questo è l'Antinotte da Leoni, nel senso che, perché pure c'ha una struttura molto simile, perché comunque una notte da Leoni era una caccia all'uomo, cioè al cercare di trovare l'amico scomparso in questo caso, e trova il ragazzino in fuga. Solo che appunto il suo essere anti Notte da Leoni sta nel fatto che non ci sono praticamente dei colpi di scena, nel senso che nel momento in cui Vania esce di casa, sai già che Kist si è, cioè, ma in realtà anche dal momento in cui vanno a Las Vegas, cioè proprio non ti poni mai il dubbio che effettivamente questa possa aver preso una cantonata da questo, dal punto di vista sentimentale, scegliendo di sposarsi così in fretta e in furia con questo ragazzino. Anche perché, come diceva pure Gabriele, è un personaggio molto infantile, è praticamente un tardo adolescente, cosa che siamo un po' tutti sopra, nel senso che ci sono degli aspetti proprio che ritardano il nostro diventare adulti in grado di scegliere. Poi, al di là, questo è un discorso che va al di là del cinema, ma questo non c'entra nulla. Cioè, non c'è effetto, è come se mi sono sempre chiesto: ma qual è il punto, tutto sommato? E la risposta me l'ha data parzialmente il finale, nel senso che è come se nel finale a un certo punto si arrivasse a. Ci si rendesse effettivamente conto della situazione appena successa, cioè in realtà quel pianto a dirotto di Anora che chiude il film nel momento in cui si sta concedendo
Igor.
a Igor, è così. Ok, perché quel pianto a dirotto di Anora nel momento in cui si sta concedendo a Igor, che poi appunto diventa letteralmente un coito interrotto perché lei poi si interrompe e comincia effettivamente a piangere, è come se forse l'unico vero colpo di scena, il prendersi effettivamente una pausa da tutta la frenesia vista finora, si rimane, come ha detto anche Giuseppe, in silenzio per la prima volta dopo più di 2 ore, ed è come se, bene o male, tutto quanto diventasse più reale per certi versi, proprio anche per i personaggi stessi, è come se lei stesse effettivamente affrontando per la prima volta il fatto di aver sbagliato, cioè di aver fatto una scelta sbagliata, che comunque l'ha portata anche a delle situazioni di pericolo, ora più o meno grave, ma è pur sempre un pericolo. E questa cosa mi ha salvato abbastanza il film in corner, nel senso che il problema fondamentale per me è quella parte, è la parte in casa, perché poi per il resto diventa. Cioè, ritorna come se per quei minuti là, per quella sequenza là, il film si arenasse un po' e poi ripartisse. Dopo essere iniziato molto bene. Però allo stesso tempo c'hai un po' in sottofondo, cioè in costante, la domanda del dove voglio effettivamente andare a parare. E questo è nel senso che non lo ritengo né un film pienamente riuscito, né tantomeno un film pienamente sbagliato, però gravitiamo, diciamo, intorno ad un voto medio-alto, se dovessimo proprio dargliene uno. Mi piace molto l'immagine, cioè, beh, poi mi piace molto il modo di inquadrare tutte queste attrazioni tra Las Vegas e invece la città di New York, che diciamo che è sempre poco turistica da questo punto di vista, o questo paesaggio invernale. Tu dici sì, è un cliché pure quello, non solo di Sean Baker, ma proprio di molto cinema, però c'aveva un qualcosa di più particolare in questo caso, come se Baker se l'andasse un po' a cercare col lanternino cioè per cercare di dare un po' di contesto, ma allo stesso tempo però quel contesto non è che te lo mostra sempre, fa da sfondo, diciamo, e quindi semplicemente il succo di questo discorso, diciamo anche un po' senza né capo né coda, è il perché di determinate scelte di regia di Sean Baker, perché sembra che tutto sia voluto, ma non cioè, si sente che tutto è voluto, ma sul fine di queste scelte rimane semplicemente un dubbio, ed è per questo che il film lo voglio rivedere.
No, infatti sono perfettamente d'accordo sull'ultima frase che hai detto proprio.
Ci tenevo a dire un paio di cose su Vania e su Anora come personaggi. Per quanto, anzi, prima di iniziare, per quanto riguarda invece La questione del far ridere, non far ridere, commedia, non commedia, estenuante, non estenuante. Come dicevamo prima, il film è scritto, diretto e montato, no? E anche da, cioè, sempre da Sean Baker. Quindi lui comunque già in fase di scrittura concepisce il film, la struttura proprio del film, anzi la scrittura delle singole scene all'interno poi delle sequenze, come una scrittura all'eccesso. Perciò appunto, giustamente prima Francesco citava Una notte da Leoni. È giusto come riferimento, perché anche lì puntiamo verso l'eccesso. Quando io dico eccesso, intendo proprio cose molto specifiche, quindi il turpiloquio, quindi il ritmo molto rapido di come vengono date le battute, il montaggio molto frenetico, anche il modo di recitare effettivamente queste battute, anche tutte le varie i vari movimenti, ecco, insomma, dei personaggi, quindi le continue colluttazioni, le cadute, l'elemento slapstick, quindi per questo motivo, io dico che comunque è un film comico, cioè è un film dove ci sono le battute, dove c'è la parte slapstick, dove c'è la parte assurda. Poi sì, noi possiamo declinarla in vari modi, no? Abbiamo citato giustamente la Screwball, Billy Wilder, Todd Phillips, Una notte da Leoni. Possiamo metterci anche in mezzo, come diceva prima Giuseppe, i Coen, no? Nella scrittura di questi gangster inetti, non particolarmente pericolosi, senza ovviamente poi i sottotesti morali ed esistenziali dei film dei Coen, questo è chiaro. Cioè, questo secondo me è un assunto importante. Cioè, Baker ha concepito il film in questo modo, in ogni sua fase di scrittura, di regia e di montaggio. Poi noi chiaramente possiamo dire criticamente se questa scelta ci piace o non ci piace, perché giustamente esercitiamo un gusto critico, estetico. Trovo, secondo me, meno sensato dire se effettivamente ha senso o meno, ecco. Perché appunto la concepisce fin dall'inizio. A parte questo, per quanto riguarda il personaggio di Vania, brevemente, prima si diceva appunto che lui è un po' un bambinone, un po' la rappresentazione della generazione Z, giustissimo, ed è interessante secondo me nella prima parte del film, quindi fino a Las Vegas, come Baker metta in scena appunto questi momenti di insieme di questi giovani, quasi insomma ce li mostra semplicemente attraverso i momenti clou, attraverso gli highlights, come se noi stessimo vedendo le storie Instagram di questi personaggi. C'è infatti appunto un momento anche in verticale, come diceva prima Giuseppe, del film, però molto spesso appunto noi vediamo semplicemente dei singoli momenti in cui si stanno divertendo, e poi che poi è anche lo stesso modo di mettere in scena le scene di sesso, e poi proprio abbiamo il contraltare di Vanya, di questo personaggio, ovvero quando lui è a casa sul divano con i videogiochi e con Anora praticamente al suo fianco, quasi insomma lui come se vivesse un personaggio che è da un punto di vista esistenziale, insomma, vive un eterno presente, quindi chiaramente fondato su un edonismo immediato e che appena finisce non può far altro che tornare alla sua dimensione effettivamente quotidiana, che è quella di stasi totale, che è una stasi innanzitutto di azione, perché lui è fermo sul divano a giocare, e anche una stasi sentimentale e sessuale, perché quasi lui a un certo punto rifiuta Nora sostanzialmente mentre sta giocando. E poi chiaramente Nora alla meglio perché è un personaggio molto più forte di lui, è un personaggio chiaramente più forte del film, quindi questo è chiaro. Però è un personaggio Vania di questo tipo. Poi oltre all'aspetto esistenziale c'è anche l'aspetto politico. Perché appunto il fatto che lui sia figlio di un magnate, di un oligarca russo è importante, cioè Baker racconta un'America che è diventata per i russi un parco giochi, un Luna Park, una Disneyland. Infatti Anora a un certo punto dirà: in viaggio di nozze voglio andare a Disneyland. Curioso anche riferimento a The Florida Project al finale di quel film, è simpatico come, diciamo, easter egg autoriale. È come se i russi arrivano in America, la vivono come un parco giochi perché possono spendere chiaramente tutto il denaro che possiedono. La cosa interessante è che non è solamente una critica alla Russia, diciamo, ecco così, ma è una critica anche all'America stessa, perché è l'America che permette con le sue infrastrutture di entertainment, e Las Vegas chiaramente è il simbolo per eccellenza di questo aspetto, è l'America stessa che permette ai russi di comportarsi in questo modo. E questo è molto interessante. Poi l'altro aspetto, sempre molto politico, secondo me, è l'etnia di questi personaggi, perché abbiamo i gangster che sono degli armeni, quindi che non sono neanche dei russi veri e propri. Anora, che è praticamente un'immigrata di seconda o terza generazione, perché insomma, terza generazione. Vanya, invece, è un russo che però tranquillamente con la sua famiglia ha ampi motivi, ecco, per andare in America perché hanno molte proprietà. Quindi è anche un modo di parlare della transnazionalità, insomma, del globalismo che ormai riguarda Russia e America, mettendolo chiaramente in discussione e anche in contraddizione spesso. E quindi abbiamo molto spesso un tipo di potere che si scambia da un punto di vista politico per quanto riguarda l'etnia dei personaggi. Ovvero, da un lato abbiamo gli armeni, che però sono chiaramente inferiori rispetto ai loro padroni, che sono i russi veri e propri, i russi puri, potremmo dire tra virgolette, sono un termine chiaramente razzista. E poi abbiamo invece Anora, che è un'immigrata di terza generazione. Anche in questo caso, lei addirittura in America ha ancora meno potere, ad esempio, delle sue colleghe, effettivamente, potremmo dire. E subisce chiaramente anche in questo caso l'influenza economica e politica della famiglia di Vania, come poi appunto dimostra il prefinale del film. Alla fine Anora ottiene anche un, come dire, una buona uscita, una liquidazione, ecco, anche abbastanza misera, perché insomma 10.000 dollari potremmo dire anche abbastanza misera. Quindi questo è un aspetto importante. Poi, per quanto riguarda il personaggio di Anora, io lo trovo estremamente complesso e ripeto, anche qui si parte dalla fine, è quel finale che ce lo apre perché ci permette di rivedere tutto il film a ritroso e quindi anche in questo caso un rewatch sarebbe sicuramente interessante da fare. Mi piace come tratta il tema del sex working perché in questo caso abbiamo il mondo dello strip club, però adesso potremmo sovrapporre quello di OnlyFans, ad esempio, insomma, perché problematizza il film una discussione che è molto presente, insomma, nell'ambito soprattutto del femminismo contemporaneo, quindi il corpo della donna, cioè da un lato il corpo della donna usato in modo intraprendente e a fini appunto commerciali, economici, per alcuni esponenti, insomma, del femminismo di oggi può rappresentare un modo di emancipazione della donna, che quindi utilizza il proprio corpo per essere economicamente indipendente, come dimostra tutta la prima parte del film, dove è sempre Anora ad essere in controllo rispetto a Vanya, nonostante poi lui effettivamente stia affittando, ecco, il suo corpo, però è lei che decide di farlo, ecco. E quindi anche in questo caso è un modo di esercitare il potere. E tra l'altro, nella prima parte del film, nulla ci nega che Anora possa avere anche piacere, un piacere masochistico, anche un piacere nella passività, insomma, che comunque esiste. Ed è un argomento che è stato anche messo in luce negli ultimi anni di Gender Studies, ecco questo, sul masochismo, appunto, in questa direzione. Dall'altro lato, però, c'è il contraltare, insomma, di questo problema, ovvero un'altra parte, un'altra frangia, ecco, del femminismo contemporaneo dice invece che il sex working sarebbe deleterio per le donne, perché è comunque, questa è chiaramente una visione marxista, è comunque un retaggio del patriarcato, chiaramente. Patriarcato che chiaramente fa rima con capitalismo da questo punto di vista critico, e quindi è una visione critica e Schoenbecker l'accoglie. Come l'accoglie? Nel finale del film, perché alla fine è addirittura l'unico modo di incontro tra Anora e Igor, l'unico personaggio che sembra averla capita fino in fondo, che sembra aver capito il suo malessere esistenziale, l'unico modo di incontro, di comunicazione è quello sessuale, che però si interrompe, come diceva prima Francesco, si interrompe in un pianto disperato di Anora. In quel momento, in quella scena di pochissimi minuti, il pianto dura, sarà il pianto in sé durerà boh, un minuto, molto poco. È come se noi ci interroghiamo e diciamo, ok, allora all'inizio era così intraprendente, così forte, e lui per tutto il film, cioè lei continua a combattere, nonostante il fatto che lei non può vincere, il film è molto cinico e anche molto disilluso riguardo a quello che si può fare quando sei comunque in una posizione di subalternità dal punto di vista sociale, politico ed economico, ovvero Nora rispetto agli oligarchi russi. E ci dice nel finale del film, ok, allora era così intraprendente, così forte, così padrona di sé, eppure, anzi, forse addirittura aveva anche piacere ad essere in quella situazione, eppure alla fine ci rendiamo conto, anzi, ci domandiamo: ma questo lavoro effettivamente che cosa le ha causato? Le avrà causato dei problemi, forse? Psicologicamente, insomma, è un personaggio complesso, anche disturbato, anche scisso profondamente. E tutto questo aspetto ci viene fuori da una singola scena, da un singolo finale, da un momento finale molto breve. E infine, e concludo, questo finale ci dà anche modo di andare oltre la trama del film, oltre il plot, e ci fa interrogare anche sul passato di Anora, per esempio. Quindi magari che cosa ha vissuto in passato. La cosa interessante è che il film, secondo me almeno, non apre mai verso un discorso sul futuro, ed è molto molto cinico al riguardo, anche per il modo in cui il film tronca, insomma, il finale in modo così netto, con quel silenzio, solamente rumore, se non erro, dei tergi cristalli
Sì.
della macchina, non lascia spazio al futuro, quindi nel film c'è solamente l'eterno presente, quello appunto della generazione Z, e forse c'è un passato suggerito da quel finale di Anora, che però è un passato, attenzione, tragico, cioè un passato dove comunque c'è del rimorso, c'è un passato dove comunque c'è del malessere, ecco, effettivamente. E per questo motivo appunto che trovo il personaggio di Anora così complesso, perché lo trovo un personaggio vero, vivo, con una personalità complessa e una psicologia davvero problematica, ecco.
È tutto molto, ecco, sottinteso da questo punto di vista. Anche questa è una cosa che si nota guardando il film, cioè mi accodo a questa cosa sul fatto che, bene o male, ci sono già delle insoddisfazioni in un po' tutti i personaggi. In realtà di Anora abbiamo anche, la assaporiamo anche perché basta, vediamo qualche scena ambientata in casa sua, dove lei abita con la sorella, se non sbaglio. Cioè, vediamo il posto in cui abita, il quartiere in cui abita, ed è qualcosa di assolutamente normale, però ovviamente la domanda sorge un po' spontanea perché dice: è vero che ha 23 anni, però allo stesso tempo non so perché siamo, forse perché siamo noi europei che siamo dei mammoni, però al di là di quello, cioè, lo senti che la famiglia non è presente, cioè, non la cita mai, non ci sono mai scene in cui neanche ci parla, quindi è evidente che qualcosa è successo, come dire, non ci viene rivelato, così come in realtà, come se, così come Vania fa da contraltare, nel senso ha una famiglia fin troppo presente anche con gli emissari. In un modo o nell'altro, però, entrambe queste condizioni portano una certa insoddisfazione e portano i personaggi a compiere, diciamo, le scelte che fanno, che poi sono delle scelte piccole per certi versi, perché non è che. Perché, ecco, diciamo che, se volendo usare un termine alla Robert McKee, questa è una mini trama, cioè praticamente un racconto di un cambiamento minimo, mo al di là di tutto, diciamo, di tutto il respiro che c'ha la narrazione, però fondamentalmente c'è un cambiamento minimo che viene raccontato nei personaggi ed è per lo più di natura interiore. È vero che viene esteriorizzato in questo modo, però alla fine questa esternalizzazione del conflitto interiore sembra più una distrazione da quello che è il vero conflitto. Spero di essermi fatto
Sì.
capire. E quando poi alla fine ritorna in maniera un po', come dire, freudiana, questo rimosso sotto forma di pianto di Anora, ti rendi conto che effettivamente il film ha lavorato ed è per questo che ne ricavi un certo senso di soddisfazione, cioè un certo senso di conclusione, non tanto di soddisfazione, perché insomma, cioè perché non so quanto ti possa soddisfare il fatto che questa ha preso una cantonata e ha rischiato, diciamo, di prendersi le mazzate, però la soddisfazione però sta nel fatto che questo pianto è molto liberatorio, eppure di questo te ne rendi conto. E quindi appunto ti dici, ok, Sean Baker mi ha effettivamente stupitiato per più di 2 ore, mi ha anche annoiato, però alla fine mi ha dato qualche cosa, che è il motivo per il quale questo film ti lascia un po' basito, sia in senso negativo che positivo, perché comunque la scena in casa non si può zompare, nel senso, probabilmente me lo comprerò il Blu-ray di questo film, però quando arrivo a quella scena farò con lo skip avanti, nel senso. E quindi dice, tagli quel, vai avanti così il film diventa capolavoro. Diciamo, rimango nel mio essere un po' più democristiano su questo film.
E vabbè, giustamente dipendente Rai deve essere democristiano per natura.
Esattamente. No, in realtà, secondo me, se fu democristiano sarebbe un po' troppo a sinistra. Ma
Sì,
comunque,
un puntantino. Questa
sì.
col cazzo che la taglio, Forza Napoli. No, vabbè, scherzi a parte. No, ho preso tanti appunti mentre parlavate, quindi adesso tremate, pezzi di merda. Allora, il discorso, partendo dal finale, l'ultima inquadratura del film la trovo sublime. La trovo sublime se però la circoscriviamo in realtà al momento in sé, perché poi per il resto Gabriele prima ha detto che può essere ritenuta una trovata furba. Per me non è furba, è comoda, anzi. Nel senso che il finale è quello che poi ti fa effettivamente rivalutare tutto, perché in realtà la prima visione, pensiero ridondante che avevo, era che avesse degli accenni di melodramma quasi tra le righe, ovviamente nascosto sotto il chiacchiericcio, il rumore, l'estetica iperpop dei primi 40 minuti. Il finale è come se ti suggerisse che in realtà quel sentore che hai avuto possa rivelarsi una solida realtà, riguardando l'opera o quantomeno riflettendoci per giorni. Ci ho avuto una decina di giorni dopo la visione per pensarci, ho rivisto il film e effettivamente questa lettura la trovo. Ieri litigavo furiosamente Col caro Alberto Faggiotto, che saluto, che sentirà sicuramente questa puntata in cui dico tante stronzate, sulla questione della fiaba, nel senso che lui mi ha detto: sì, vabbè, ok, che Baker è ossessionato dalla fiaba contemporaneizzata, però Anora è fiaba fino al minuto 50, più o meno, fino al matrimonio. Poi la fiaba viene meno. Io non sono d'accordo, per me è l'opposto, nel senso che la fiaba, nella concezione. In realtà, se leggiamo un po' tra le righe, da un punto di vista delle figure narrative, la fiaba, quella Grimm, per esempio, per prendere un esempio abbastanza semplice, o quella francese anche, 600-700, in realtà è tale narrativamente nel momento in cui, nel secondo grande atto del racconto, l'elemento magico, quindi in questo caso l'apparizione del principe azzurro, ha un effetto concreto, quasi da terremoto, sulla realtà. Paradossalmente, quell'effetto lo vediamo più nella seconda parte, dico paradossalmente da un punto di vista della fiaba, da un punto di vista cinematografico, nel senso che ovviamente le fiabe di maggior successo, quelle che hanno inciso di più anche da un punto di vista pedagogico nella storia del cinema, sono quelle Disney, che sono delle versioni edulcorate, cioè la fiaba vera, per intenderci, è quella in cui la matrigna inizia a ballare con delle scarpe di ferro, su un falò e muore danzando, no? Quello è il finale della fiaba. Il finale della fiaba non è di certo limitato al fatto che il nemico venga sconfitto e vissero tutti per sempre felici e contenti, assolutamente no. Baker, da un punto di vista letterario, secondo me rientra perfettamente in quelle che sono le regole filosofiche della fiaba. E quindi quella cosa funziona molto in realtà. E dico che è melodrammatico l'inizio, lì c'è veramente la rottura rispetto non solo alla fiaba, ma alla rom-com, per quanto mi riguarda. Cioè, lo spessore drammatico di Anora io lo vedo a partire dai primi minuti. Ed è molto disfattista il film di Baker da quel punto di vista, ed è uno dei motivi per cui il film mi piace in buona parte. Ripeto, è un 50 è la seconda parte che mi convince poco da un punto di vista critico proprio. Nella forma è splendida la prima parte, perché lo spessore drammatico di Anora passa attraverso un discorso molto semplice, se vuoi anche scontato, ma che per me ha assolutamente senso. Perché abbiamo detto prima a più riprese, cioè Anora è un film che rifiuta il passato e il futuro, è un film presente e al presente, per quanto per me, ripeto, soggettivamente non funzioni la disamina sul presente rispetto sia a fattori generazionali che socio-economici, geopolitici, con la questione dell'oligarca e quant'altro. La prima parte però racconta esattamente di come una figura come quella di Anora, che appartiene al sottoproletariato newyorkese, e il sottoproletariato è di fatto la grossa categoria sociale che è protagonista in tutto il cinema di Baker, Florida Project, Red Rocket, eccetera, eccetera, eccetera. Come quel sottoproletariato lì, soprattutto in un contesto così specifico come quello dello stripping, del sex work, in realtà possa ambire a un briciolo di soddisfazione e di scalata al potere, facendo un discorso capitalisticamente banale, soltanto attraverso l'apparizione di un principe azzurro, quindi una perpetua necessità affettiva, fallica quasi, a una figura maschile, al principe azzurro dunque, che è anche uno straniero in questo caso, quindi c'è anche inevitabilmente un'implicazione, no, da Medio Oriente barra europea, con la presenza dell'oligarca. E il dramma di Anora passa per me attraverso quell'elemento lì, cioè il fatto che questa figura non possa inevitabilmente accedere a un briciolo di soddisfazione economica e sociale se non passando per la presenza di una figura maschile, ed è chiaro come il sole, fin dalle prime battute del film, in realtà, di come questa dinamica sentimentale sia destinata a collassare da un momento all'altro. È telefonato da un certo punto di vista il fatto che ci sarà un ribaltamento nella seconda parte. Quindi, per me, è fiaba dall'inizio alla fine, sebbene la parte più evidente, più comprensibile, più decodificabile, dai, per lo spettatore medio, risieda nei primi 40 minuti. Per me, è tanto fiaba anche la seconda parte. E lì, in realtà, per quanto ripeto, il film non mi convinca da determinati punti di vista, da un punto di vista formale, per una volta, per me, Baker riesce perfettamente a contemporaneizzare la fiaba, perché la rende cinica. Perché il secondo grande atto, il secondo tempo del film è cinico e spietato da qualsiasi punto di vista, soprattutto poi nel modo in cui il glam venga meno, perché è passata la mezzanotte, l'abito di Cenerentola perde colore, tornano a diventare quel bellissimo abito turchese, diventa di nuovo il completo della sguattera, diciamo, e in un certo senso è come se riuscissimo a percepire fisicamente, no, questa desaturazione degli abiti di Anora, che improvvisamente indossa solo sto pelliccione che da marroncino diventa pian piano nero, con questo contrasto dato dal foulard rosso che le dà il buon Igor. E man mano che lei perde colore anche la sua interpretazione, da un certo punto di vista, perché ho trovato molto forte in realtà la scena in cui lì cos'è, un consolato, un ufficio, insomma, in cui firmano le carte del divorzio, lì a Las Vegas, lei si inginocchia e cerca di convincere Vania a cambiare idea, a fare una cosa di sinistra, per parafrasare Aprile di Nanni Moretti, no? Di qualcosa anche non di sinistra Vania, lui non fa nulla, niente, sta lì con gli occhiali da sole, ancora in hangover, ecco. Dunque, per chiudere il cerchio, il finale è perfettamente coerente, sebbene, ripeto, comodo nella lettura, rilettura, nella rilettura del film dall'inizio alla fine, come dice Gabriele, è un po' come fare un rewatch in sito al film stesso, con quel finale, c'è una coerenza lì perché lì la maschera viene meno. Cioè tu per 135 minuti hai una Nora che interpreta un personaggio, cioè per me l'ambiguità di Anora non sta tanto nella sua complessità umana, non lo trovo un personaggio reale, lo trovo un personaggio artefatto, per quanto l'unico che funzioni in quel parco personaggi. Siccome lei indossa un abito dall'inizio alla fine, che è inizialmente quello della stripper, poi c'è il cambio abito, diventa Cenerentola, che è una figura che interessa a Baker, la protagonista di quella merda di Tangerine, si chiamava Cinderella, e poi torna a essere la Cenerentola del primo atto della fiaba, quindi la sguattera. E nel momento in cui cerca in realtà di continuare a stare nel personaggio, appunto avendo un rapporto in una maniera molto cinematografica, se vogliamo, con Igor, cioè posizione cowgirl alla postazione del conducente dell'auto, lì viene meno, lì crolla la maschera e il pianto ti riconduce esattamente a quel ragionamento. La maschera viene meno perché lì viene fuori Mikey Madison da un certo punto di vista, cioè viene fuori la donna violata da tanti punti di vista, etici, morali, economici, no, la buonuscita di 10.000 dollari, che è una cosa ridicola, ci campi 2 mesi a New York con 10.000 dollari, viene meno Anora che smette di essere personaggio e lì inizia a essere persona. Cioè il film inizia nel momento in cui Baker si attacca alla realtà dei fatti, si attacca al realismo del suo personaggio, e quella è la cosa fortissima del finale, da quel punto di vista è molto coerente. Beh, in generale la cosa che non sopporti Baker purtroppo è che, ripeto, avendone rivisti 3-4 prima di vedere questo, il fatto che tolto Florida Project, che per me è un miracolo da quel punto di vista, sembra sempre di guardare lo stesso film con Sean Baker. Un conto è appunto seguire dei cliché, come dicevate voi, amo i cliché nel cinema, figuratevi. Persino quando sono cliché relativi alla stessa filmografia dell'autore, nel senso, questo podcast è intitolato a Nanni Moretti, vedete un po' se non mi piace questo aspetto della commedia, certo, però il discorso è diverso, nel senso che Baker per me non riesce mai a fare una variazione del tema, cioè un autore autoreferenziale, però in un'accezione tremendamente negativa. Cioè, ripeto, lo fai una volta, va bene, vedi Paolo Bellarossa che cita proprio degli estratti, per esempio, no? Io sono un autarchico, che una cosa un po' straniante se non hai visto il film, come nel mio caso, continuo a non averlo visto. Oppure Babylon, che Chazelle cita La La Land pedissequamente, cioè l'autocitazione non è un disastro. Il problema è nel momento in cui tutti i topos che adotti per la scrittura del tuo film, come per me Nanora dall'inizio alla fine, siamo derivativi dalla tua stessa filmografia. Ripeto, la caccia all'uomo, questo sguardo perenne sulla prostituzione che per me è antiquato. Su questa questione poi relativa alla riflessione etica sul sex work che implica la scena finale, da un punto di vista evocativo posso essere assolutamente d'accordo. Da un punto di vista poi della riflessione sul tema, sulla controversia, nì. Anora è complessa da un punto di vista lavorativo, per come secondo me noi, in quanto uomini, al di là di qualsiasi altro fattore, in realtà guardiamo la sessualità femminile applicata a un contesto lavorativo. Cioè, nel senso, l'ambiguità sul potere della sessualità femminile, da molti punti di vista, qua parlo in maniera molto lenta perché è facile cadere in concetti ambigui, in concetti ovvi, che sono anche peggiori dei concetti ambigui, è un po' figlia del nostro sguardo, del fatto che sotto sotto, da un punto di vista sociale, nel complesso, senza fare discorsi individuali su di noi in questo contesto specifico, non siamo ancora pienamente abituati a un'idea sana, secondo me, di sessualità femminile. Cioè, siamo ancora fermi da un certo punto di vista, soprattutto nel frangente in cui in realtà sentiamo un po' l'esigenza di dover mettere in dubbio le implicazioni positive presenti in un lavoro di quel tipo. È chiaro che il film sottintenda, ma quello perché Baker è ossessionato dalle macchiette, ma parliamo un po' di critica e quindi andiamo oltre gli aspetti più banali, più pratici del film. Quello perché Baker è ossessionato dalle macchiette e da discorsi stereotipici, però il suo film, nel bene o nel male, suggerisce il fatto che sì, possano esserci stati, cioè possa esserci stato un passato, possano esserci stati dei frangenti violenti nel passato di Anora, certo, però questo è anche un film che il passato lo nega, certo. Il fatto che Mikey Madison accentui moltissimo la sofferenza del suo personaggio nel momento in cui viene imbavagliata con una tenda lì, col foulard, è legata come un porco con il filo del telefono fisso da Borisov, da Yuri Borisov. Il fatto che lei accentui molto la sofferenza fisica del personaggio che interpreta presuppone forse in realtà un passato, come se quell'atto di violenza non fosse in realtà qualcosa di nuovo per Anora, che entrando nelle grazie del figlio dell'oligarca è come se forse avesse dato per scontato che quella violenza, quell'abuso in generale, fisico, verbale, sessuale, sia finalmente andato via. Quindi lui lo suggerisce in continuazione, per carità di Dio, però in realtà la sua è una protagonista che tanta consapevolezza del proprio potere, come in realtà lo sono tante ragazze in quel contesto, perché anche lì il finale per me è splendido perché viene meno la maschera, perché quello è un personaggio, certo. È davvero ambiguo decifrare quello che vuole intendere Baker, secondo me, nel senso che non prende posizione da un certo punto di vista e lascia libera interpretazione allo spettatore con quel finale. La Nora è tutte e tre queste cose, presumibilmente una vittima di abusi, è sicuramente una ragazza che comunque ha a che fare con personaggi sudici nel corso della sua vita lavorativa, dalla mattina alla sera, certo, cioè, oddio, dalla sera all'alba, in realtà, se dobbiamo essere scientifici temporalmente parlando, ma è anche la stessa ragazza che è sicura di sé, sicura delle proprie capacità da un punto di vista erotico, ecco, ed è al contempo anche la ragazza che ha bisogno di crollare a un certo punto e che non riesca neanche, che non riesce neanche più a godere di un rapporto sessuale sentito, dettato da una genuina attrazione fisica, come quello appunto con Igor nella scena finale del film. E poi sulla questione dei russi, sulla questione dell'egemonia post-sovietica, diciamo, sugli Stati Uniti, mi convince e non mi convince tutto quel discorso, nel senso che purtroppo, per come ho letto io il film in entrambe le visioni, lo devo ammettere, purtroppo mi è passato un po', come per quella chiavica di film che era Triangle of Sadness di Ostlund. Il discorso mi sembra più inclino a volerti portare a pensare che per l'autore, la morale rispetto alla questione russa sia: vabbè, ma questi russi che arrivano a casa nostra si divertono e fanno ciò che vogliono delle nostre donne e poi si permettono anche di andare contro ciò che le leggi dei nostri sacrosanti 50 stati prevedono, quindi arrivano e appunto riescono a svincolare un rapporto matrimoniale, un contratto matrimoniale nel giro di poche ore. Ecco, non mi piace per nulla tutto quel discorso e anzi lo trovo anche abbastanza ipocrita criticare quel lato dell'egemonia russa sugli Stati Uniti oggi, soprattutto nel momento in cui cerchi anche di fare dell'autocritica rispetto agli Stati Uniti, perché in realtà gli Stati Uniti sono i primi ad aver sempre fatto questo, attenzione, ma non è un discorso di natura frusciantiana, anticapitalista, antistelle e strisce, così per partito preso, semplicemente è un dato di fatto considerare che gli Stati Uniti abbiano sempre fatto questo col secondo e col terzo mondo. Paradossalmente anche lì è molto comodo cacare su tutto ciò che riguarda quel pezzo di mondo che riguarda la Russia oggi nel 2024. E poi una domanda per Gabriele. Parlavi del fatto che il presente eclissato sia rappresentato dal fatto che lui giochi a Call of Duty. Bene, il mio quesito è il seguente: se al posto di Call of Duty ci fossero stati gli anime di Crunchyroll, ti sarebbe piaciuta meno la scelta?
A parte questa provocazione incredibile che io accolgo a braccia aperte, io accolgo a braccia aperte, se ci fosse stato Crunchyroll, il film penso sarebbe stato da 10 e lode. Se quella è la stasi che si può raggiungere, ovviamente nulla contro Call of Duty e contro i videogiochi, anzi, però invece tutto contro Crunchyroll. Se ci fosse stato Crunchyroll, quello forse sì, è proprio il simbolo di stasi perpetua esistenziale che si può raggiungere effettivamente. Quindi la critica sarebbe stata ancora più forte e quindi il film 10 e lode, quindi tre palme d'oro.
Io mi
Quindi un
permetto
film
di
di dire.
Bellatar sui ragazzini che guardano Crunchyroll sarebbe il capolavoro del secolo.
Sì, assolutamente.
Magari il capolavoro sarebbe stato, cioè la quarta palma d'oro sarebbe stata, cioè l'avrebbero dovuta istituire se Vania invece di scappare avesse fatto una JoJo pose e fosse rimasto così per tutto il film.
Non lo so, comunque avete altro da dire al di là delle cazzate su Bellatar?
No, se il fatto che siamo arrivati a dire le cazzate su Beratar dimostra, insomma, che secondo me ci siamo anche dilungati troppo, esattamente come Sean Baker.
Esattamente come Bellatar.
Vabbè, ma Beratar, se non si dilunga, non è lui, diciamo.
Se dobbiamo dire qualcosa, cioè se non abbiamo altro da dire, procederei con l'elencarvi un po' di uscite cinefile. Dovreste andare a visionare. Se trovate Anora, fatecelo sapere, perché pare essere in realtà come una pentola d'oro alla fine dell'arcobaleno. Poi si potrebbe andare a vedere qualche classichello al cinematografo, come ad esempio Il Padrino Parte 2 al Cinema Vittoria di Aversa, ma queste sono cose per i più forti, ma anche I Soliti Ignoti di Monicelli, ma anche Tempi Moderni, una rassegna pem pem pem. Vi segnaliamo che ad aprile in sala, segnatelo da mo' perché è importante, torna in sala, forse arriva per la prima volta in Italia, credo, Restaurato in 4K, un capolavoro immenso che si chiama Cure di Kyoshi Kurosawa, ci fa molto piacere. Poi al cinematografo potete vedere due film di due vecchiacci fortissimi, molto lucidi, che si chiamano Clint Eastwood e Ridley Scott. Andate a vedere Il Gladiatore 2, andate a vedere Giurato numero 2, che sono due sequel incredibili.
Oggi esce Napoli, New York, oggi che stiamo registrando, il 21 di
Ok, ho
novembre.
tagliato questa cosa. Benissimo, oggi esce.
Ci hanno
Oggi
fatto proprio
esce.
la palla con i trailer di sto
Sì,
film,
ma
ma
so tremendi,
comunque.
tra l'altro, ma che merda di progetto. No, che dura un'ora e mezza, poi. Vabbè, come si chiama la cosa? È
Dura?
uscito oggi? Un'ora e mezza, da quello che ho
Weekend?
letto.
90 minuti, vabbè, ma se ci hanno messo così
Wicked,
tanto
sì,
tempo per farlo, sì.
esce il secondo musical dell'anno che si chiama Wicked, dura 2 ore e 40 ed è una parte 1 di 2, state molto attenti, con le irreprensibili Cynthia Erivo e Ariana Grande che abbiamo scoperto ieri essere una un'attrice e una cantante, cose veramente allucinanti si scoprono. No, però c'è una roba veramente bella che usciva oggi che adesso mi sta sfuggendo clamorosa. Esce un film bellissimo che si chiama La Bestia, The Beast di Bertrand Bonello, che andò a Venezia completamente scagato, un film bellissimo. È uscito oggi, pochissime sale, mi raccomando, e c'è ancora in sala poi Pardo d'Oro 2023 che si chiama Non aspettarti troppo dalla fine del mondo del buon Radu Jude. A questo punto, per chiudere la puntata, sento il dovere morale di dedicare questa puntata alla redazione di Bettex.it che oggi ci ha lasciato, che ha chiuso battenti. Vabbè, scherzi a parte, dedichiamo la puntata a Bernie e colleghi, che ci hanno dato tante belle soddisfazioni negli ultimi anni, e dispiace sempre quando una
Sì.
bella testata purtroppo chiude, soprattutto quando si tratta di una testata editorialmente libera, grazie al Patreon e quant'altro. Che dobbiamo fare?
Beh, sì. Riposa in pace, Bad Taste, nella speranza che arrivi un giorno la tua versione restaurata in 4K quando Peter Jackson deciderà di liberarla.
Mi accodo alle condoglianze, ecco, per la ripartita di Bad Taste, purtroppo punto di riferimento. Io lo dico senza problemi, la migliore testata giornalistica di cinema in Italia, per ragioni deontologiche innanzitutto, per ragioni editoriali e anche per il comparto critico, sempre sopraffino, per le tante iniziative, insomma, che hanno sviluppato nel corso degli anni. Poi io c'ero particolarmente legato, insomma, la seguivo da quando avevo 12 anni, quindi è un colpo abbastanza duro, quindi adesso toccherà andare un po' a guardare le notizie americane, e quindi
Sì.
facendo sempre zapping tra i vari Deadline, Hollywood Reporter e Variety, la cosa più scomoda del mondo, e che Bethesda riusciva a bypassare, ecco, questo problema con la qualità del loro lavoro, ecco, quindi niente.
Vabbè, detto Deadline, quindi ne approfitto per dire in questa puntata che Luca Guadagnino, Daniel Craig e Jason Kuritsky e Justin Kuritsky lavoreranno con James Gunn per Sergeant Rock nel DC Universe. E quindi, ragazzi, il film più bello del 2026 è già annunciato. Tutto a posto. Bene,
Bene,
bene.
signori, continuate a seguire il calcio Napoli, soprattutto adesso che c'è stata la pausa nazionale e quindi si sono
Tranne
riposati tutti quanti, tranne Lukaku che si è
Lukaku, che è una
spezzato.
merda, eh sì, torna
E
sempre lui. Ecco.
vabbè, e quindi Conte sta per diventare antipatico perché perde. Diciamo che, ecco, i tifosi del Napoli sono molto inclini alle relazioni tossiche, in entrambi i
Sì,
casi.
assolutamente sì. Bene, vi ringraziamo, vi auguriamo una buona giornata, vi invitiamo a tifare il Napoli e un abbraccio a Bettiste.
Hakuna Matata, chiaramente.
Hakuna
Ciao a
Matata a
tutti.
tutti.
Anche questa puntata di Sucker Podcast finisce qui. Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Sucker Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti. Manca solo la filodiffusione. Ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.